www.redigio.it e la storia continua. La storia dei nostri territori del nord-ovest di Milano. I secoli del progresso, quelli che vanno dalla realtà contadina a quella industriale. Gravi questioni mal risolte relative al territorio e ai confini connessi allo sviluppo urbano rimanevano un problema spinoso. A titolo di esempio chiarificatore, citiamo il caso verificatosi durante la dominazione austriaca della comunità di Sacconago, confinante con Busto Arsizio, che il 3 di agosto del 1752 aveva reclamato nella persona di Giuseppe Ferrario un pezzo di terra che fino ad allora era rientrato nei confini di Busto. La lite venne affidata al giudizio della Real Giunta del Censimento Generale dello Stato di Milano. Effettuate le dovute misurazioni, vennero ripartite le pertiche di terreno e si corresse la mappa relativa. L'ufficio dei processi comunali dovette inoltre esaminare se la comunità di Busto Arsizio fosse o meno da considerarsi come capo pieve, dal momento che il borgo di Busto Arsizio è capo pieve rispetto al foro ecclesiastico con le sottonate terre, cioè Olzate-Olona, Pruspiano, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Rescalda, Cairate, Cislago, Fagnano, Bergoro, Castellanza, Marnate, Villa Cortese e Sacconago. Rispetto al temporale in Ducato viene descritto sotto la pieve di Gallarate, in città sotto la pieve di Olzate-Olona e alla partita del censo del Sale sotto la pieve di Dairago. In data 26 marzo 1754 si diede la risposta negativa alla richiesta. Ed eccoci alle rivoluzioni sociali ed economiche. E al di là del grande flusso della storia, in questo periodo di sommovimenti politici, una straordinaria rivoluzione avvenne anche e soprattutto in campo industriale ed economico, fra il 700 e l'800, nei territori compresi fra Ticino e Ladda, e le innovazioni agrarie e industriali furono tali da incidere profondamente sul paesaggio e sugli uomini. L'industrializzazione portò a un disboscamento che si protrasse per decenni. I monti del Varesotto, che fino alla metà dell'Ottocento davano legna per circa 10 milioni di quintali, si ridussero 30 anni dopo a procurarne poco più di 2 milioni. L'assalto al legno fu condotto sia dalla popolazione che cercava in questo modo un'altra fonte di sopravvivenza, sia dagli industriali che avevano fame di risorse energetiche per le necessità delle loro aziende. L'attività e quindi la vita industriale si imposero su quella agricola, tanto che nell'area dell'antico dipartimento del Seprio 52.000 telai per la tessitura del cotone risultarono distribuiti nelle case dei contadini già alla fine del 1830. La diffusione del lavoro a domicilio era enorme. In Lombardia filavano a mano 300.000 contadine che lavoravano 150 giornate l'anno per 16 centesimi circa al giorno. E persino i fiumi erano sotto sforzo, come l'afferma Luigi Gianelli. Il solo fiumicello Olona anima tutti i filatoi di Varese, Tradate, Busto e Saronno, al numero di 15 con 49.000 fusi e complessivamente, poi, nel breve intervallo di 45 km, serve di motore a 424 ruote. Nel 1820 a Gallarate viene costruito il cotonificio di Costanzo Cantoni. Nel 1823 e fondato dai fratelli Ponti il cotonificio di Solbiate. E nel 1829, ancora il Cantoni apre Legnano una manifattura. Nel settore del cotone, in pieno 1836, rintracciamo nella Valle Olona circa 8 filature meccaniche. E la ditta Andrea Ponti Gallarati e la Turati di Busto Arsizio avevano alle dipendenze circa un quinto delle 29.000 persone che si stimava lavorassero sul territorio, in gran parte nelle proprie case. Pochissime le ditte con tessitori che lavoravano in fabbrica, fra queste la Turati a Castellanza, la Candiani a Busto e la Stucchi Fumagalli a Peregallo. Secondo le stime compiute da autorevoli studiosi, si trattava di 629 telai nelle fabbriche su 14.504 nelle case, quindi una percentuale davvero irrilevante rispetto alla totalità della produzione realizzata a domicilio nei distretti di Busto e Gallarate. Da questo intrecciarsi di mondo contadino e mondo industriale si svilupparono nuove classi dirigenti, i cosiddetti industriali paternalistici, mentre comincia ad affermarsi la figura dell'industriale che condiziona il mercato edilizio. Verso la metà dell'Ottocento si accentua sempre più nettamente il divario fra città e campagna. La manifattura tessile, costruita a Milano nel 1757 dai fratelli di Rho, si dava lavoro a 2.000 persone e fu sostenuta dal governo austriaco. Andrà in crisi per ben due volte. La rileverà nel 1785 Adamo Kramer, che attuerà il decentramento della filatura nelle case contadine. Questa fabbrica pilota è quella fondata a Milano da Federico Schmulz nel 1784, dovranno trasferire le loro sedi nel 1812 rispettivamente a Monza e a Lecco. Infine dovranno arrendersi di fronte alla concorrenza dell'industria che si sviluppa nelle campagne. Il cotonificio si ritira dunque dalle grandi città della Lombardia, ma prospera in modo davvero poderoso nei distretti di Busto, Gallarate e Monza. www.redigio.it e la storia continua.